un incontro per essere vero deve partire dall'essere sincero, no? E quindi il fatto che quasi ogni volta partiamo un po' depressi, partiamo un po', come si dice, inadeguati, non va attribuito solo alla fragilità del viaggiatore o del predicatore in questo caso, ma va proprio attribuito alla sorpresa dell'incontro. È sempre così, sempre così. E in particolare credo stasera l'incontro è particolarmente imbarazzante, no? Perché si tratta in qualche maniera, dopo aver celebrato i misteri di tutto l'anno liturgico, di tirare come si faceva una volta, si fa ancora, no? Di tirar via il velo e appare l'icona sacra, quella che fa i miracoli, no? In questo caso, appunto, finito l'anno liturgico, dopo aver fatto tanti discorsi su di lui e aver fatto anche alcune cose insieme, almeno così abbiamo creduto, si presenta lui. Quando si presenta lui con la sua vera faccia, il suo vero nome, e noi restiamo delusi, imbarazzati addirittura. E chi è? No? Cioè, come se uno preparasse una festa perché arriva lui, e quando arriva lui non ti accorgi neanche, anzi dici, ma chi è quello lì? Cos'è la Trinità, appunto, no? Che Dio sia Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci appare quando vogliamo fare gli intelligenti, ci appare soprattutto un discorso impegnativo, una speculazione teologica, no? Qualcosa di astratto comunque, difficile da cogliere. Oppure se siamo un po' più grossolani, la liquidiamo subito come una faccenda inutile, accessoria. Cosa cambia? Cosa cambia? Chi di noi ci mette un etto di se stesso sul fatto che Dio è tre invece di essere uno? È già bello che sopportiamo la parola di Dio, immaginati se ci impegniamo a dimostrare che sono tre e che questo è significativo per noi. Persino non so, io credo che dobbiamo imparare a leggere le cose così, no? Persino questa indifferenza religiosa che continua a gridarci da tutte le parti, ma chi è il vostro Dio? E tutto questo incrocio delle diverse religioni che in maniera affascinante ci coinvolgono nel dire chi è il nostro Dio. Perché a contatto col Dio dell'Islam, col Dio dell'induismo, col Dio delle varie sette, così sarebbe interessante che i cristiani cavassero fino in fondo le ricchezze del loro Dio. Invece niente, niente, proprio niente, non si muove foglia nelle comunità cristiane su queste faccende. E al massimo delle religioni ci interessa la tolleranza, l'intolleranza che è gran cosa, ma ha a che fare con Dio, appunto. Ma questo non è una questione che non interessa. Questo è un segno di come tutto il nostro discorso cristiano è diventato confuso. Manca di correttezza, di pulizia, apposta, non ci si capisce più niente, no? Io vi invito a parlare di Dio con due persone a caso, tra i vostri amici, a vedere cosa viene fuori, no? Quando a me capita, appunto, in certi percorsi dei sacramenti, di sentire delle persone giovani, ma anche dei giovani, appunto, ma vengono fuori di quelle cose. Dice, ma siamo stati battezzati, siamo stati a catechismo, ci diciamo cristiani, ma proprio idee diverse di Dio, hai capito? Proprio dall'altro mondo. E comunque, il segno della sgrammaticatura del nostro discorso. Quando manca la grammatica in un discorso, appunto, si è scorretto, non si capisce neanche, perché poi non ci sono le relative a posto, i verbi sbagliati, no? I soggetti messi così a caso, non si capisce. E in realtà la Trinità è come la grammatica del discorso cristiano. Senza la grammatica la lingua diventa scoordinata, le frasi non reggono, le affermazioni sono incomprensibili. Senza la Trinità tutto il discorso cristiano degenera. Faccio due o tre esempi. Il discorso a proposito di Gesù Cristo diventa il discorso a proposito di un uomo interessante. se tiri via la Trinità a Gesù. È un modellino, si può fare anche il cinema, per esempio, sul modellino. Oppure la società diventa un'organizzazione umana, con le sue logiche, che impariamo a leggere psicologicamente, sociologicamente, antropologicamente, economicamente. Tutti i discorsi sul ruolo della Chiesa nella società, sul Papa che ha sistemato qua, là. No, tirate via la Trinità, restano queste robe qui della Chiesa, no? Altro che popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo, appunto come dice il Concilio, per fare un esempio di un discorso che cerca di prendere sul serio la Chiesa nel mistero della Trinità. Oppure la vita cristiana diventa l'impegno per essere onesti, o una pratica religiosa, perché questi sono i due tipi di cristiani, no? Essere cristiani vuol dire andare in chiesa, oppure essere cristiani vuol dire essere onesti. Ma cosa c'entri Dio in questo? È difficile dire. Persino in chiesa si può andare senza che c'entri Dio. E come? Allora, come mai la Trinità è la grammatica di tutti i discorsi? Perché il discorso cristiano sta in piedi se è un Vangelo. Il Vangelo è la rivelazione di un amore che ci salva, no? Una relazione d'amore che ci salva. Questa è la buona notizia. Ebbene, la Trinità è la verità di questo amore. È la verità di questo amore. È appunto l'amore. Ma se dico io l'amore cos'è? È di sicuro una cosa impiastricciata con mille altre cose. È l'amore di Dio. La Trinità appunto dice chi è Dio e quindi dice e salva l'amore vero. Certo, dopo quando cerchiamo di dirlo andiamo subito a impastricciare la cosa, ma io vi dico due o tre cose impiastricciate perché non sono capace di dire altro, ma per indicare in che direzione in qualche maniera dire che Dio è Trinità dice la verità dell'amore. Per esempio, subito la cosa più immediata, dire che Dio è Trinità significa che Dio non è solitudine, è una società. Questo cambia già tutto. Che all'origine ci sia una società e non uno, o meglio uno che è società, e questo include tutta la visione di tutto ciò che viene dopo, tutto. Non c'è possibilità di un imperialismo religioso. E appunto non è l'unità di Dio, non è un blocco monolitico, come noi abbiamo fatto passare tante volte dicendo che è l'essere perfettissimo, che fa quel che vuole. Tutte le deviazioni religiose della nostra mentalità, probabilmente perché noi sogniamo, se noi fossimo Dio lo saremmo a questa maniera totalitaria, ma Dio, Trinità, non è così, è relativo, punto, è povero. E non è un blocco monolitico, ma è un'unione. Cioè l'unità di Dio è frutto di un'attività, di un'unione che si fa incessantemente, è una sorgente continua di unità. È comunicazione, noi diremmo, è comunione, è scambio. E questo scambio di Dio con Dio è origine di tutto ciò che esiste. In principio c'è lo scambio, all'origine c'è lo scambio, la relazione, appunto. No. Giovanni dice, in principio è la parola. Cosa possiamo trovare noi tra noi per dire in maniera profonda lo scambio? Cosa c'è di più profondo che ci lega della parola? In principio la parola che va da Dio a Dio, che lega Dio a Dio. Ed è una parola, anche questo lo sperimentiamo un po', che la parola più profonda non è quella che mi dà un'informazione. La parola più profonda è quella che mi dichiara il legame, che mi dichiara amore, no? Che mi lega. E quindi anche in Dio, soprattutto in Dio, questa parola che va dall'uno all'altro, lega l'uno all'altro, è una comunione, è una parola che veicola l'anima, il cuore di chi parla e coinvolge il cuore e l'anima di chi ascolta, veicola lo spirito. Dire che in principio è questa parola è come dire in principio è l'amore. Dio è parola, è amore, appunto, no? Ah, provate ad andare su quella strada lì, cosa comincia a aprirsi. L'amore, si dice, si rivela. La rivelazione ultima di Dio è appunto questa realtà ultima che giace al fondo di tutto ciò che esiste e respira, dalle più piccole particelle della materia fino allo spirito dell'uomo, al culmine del mondo, fino a Dio. È questa parola d'amore, il motore di tutto. Ed è questo andare a raccogliere tutto col legame, è quello di unire tutto, i diversi, i dispersi, i persi, i morti, quelli che arriveranno, uomini e donne, giudei e greci. E questa è la missione dello spirito. Questa parola piena d'amore che percorre l'universo per unire, per comunicare, per legare, appunto. Dal primo momento nel quale aleggiava sulle acque del caos, fino allo spirito che Gesù ci ha lasciato. E vedete che tutta l'economia, tutto il programma svolto da Dio nei nostri confronti, la storia della salvezza, culmina proprio, lo vedevamo nella celebrazione della Pentecoste, culmina proprio nel dono dello Spirito. Gesù promette ai Suoi la venuta dello Spirito Santo. E cosa farà lo Spirito? Mi ha letto stasera. Ci insegnerà, ci guiderà alla verità tutta intera. Lo spirito di verità che ci guiderà alla verità tutta intera. E la verità tutta intera qual è? È il mistero intimo di Dio che solo lo spirito conosce. È come se il dono che lo spirito Dio ci dà soffiasse dentro di noi continuamente: guarda chi è Dio, guarda chi è Dio, guarda chi è Dio, guarda com'è buono Dio. Dio desidera te, è come se lo spirito soffia dentro sta roba qui, continuamente, non fa altro. La verità tutta intera che solo lui conosce, Dio solo conosce pienamente se stesso e solo Dio ha il potere di farcelo conoscere, per questo ci ha donato lo Spirito Santo, quelle cose che occhio non vide. Prima Corinzi, quelle cose che occhio non vide, né orecchio mai udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio ce le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. E quando arriva da noi lo spirito, lui soffia, ma capisce bene che non può prendere possesso di noi questo respiro se non entrando nelle orecchie, negli occhi, nei sensi, appunto nel corpo. E allora la verità che lo spirito ci indica è qualcosa che si vede, che si tocca, che si esprime umanamente, è la storia di Gesù. Come facciamo noi a sapere cos'è l'amore? Come facciamo noi a sapere che qualcuno ci ama? Nei gesti che a modo loro gli uomini ci donano. Il cibo, il sorriso, la carezza, un po' di tempo che qualcuno ci dà, un po' di spazio che ci accoglie, la città comune, i legami, le storie, i comuni che facciamo. Ecco perché il dono di Dio, appunto, l'amore, la parola piena d'amore che Dio vuol dare agli uomini, è data nella storia di Gesù. Gesù è il dono di Dio. Il gesto pasquale di Gesù Cristo è la rivelazione suprema dell'essere intimo di Dio. Noi abbiamo contemplato, toccato ciò che era fin da principio il verbo della vita, dice Giovanni. Da questo noi abbiamo conosciuto l'amore, che Egli ha dato la sua vita per noi. E allora il compito dello Spirito è quello di rivelarci la verità del cammino di Gesù. Farci comprendere, prenderà del mio e vi farà conoscere, farci comprendere il senso delle parole e degli atti di Gesù. Egli vi farà conoscere la verità tutta intera, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. La grande opera dello Spirito è quella di far conoscere Gesù, di farci credere in Gesù, di unirci a Gesù e alla sua relazione con il Padre, ci fa entrare nell'intimità divina della vita di Gesù. Per questo l'amore, l'amore di Dio, è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato donato. Noi siamo frutto dell'amore di Dio e chiamati a partecipare al mistero dell'amore. Questo è il senso del mistero della Trinità. La nostra verità è l'amore. Creati nell'amore, nel Padre, nel Figlio, dello Spirito Santo, la nostra verità è l'amore ed è la nostra vocazione. E così Dio ha creato l'uomo. Ha tirato insieme la polvere di stelle, il ferro, il fango, ricordate la nonna come ricordava queste faccende. Noi già sul piano biologico esistiamo grazie allo scambio. Il nostro corpo è una concretizzazione di un'infinità di relazioni. Noi esistiamo grazie a questo scambio con l'universo intero. E nasciamo dalla relazione di un uomo e una donna, che fa del nostro corpo tutta una relazione che attinge appunto alla cultura, alla storia, alle famiglie, all'educazione. L'altro fa parte costitutiva di me, ed è grazie a questa relazione, questo scambio con gli altri, che Dio mi dà la grazia, mi costituisce e mi costruisce. E siamo chiamati, questa è la libertà, ad assumere o a riconoscere nella consapevolezza, nella libertà, questa regola della vita, che è l'amore, la legge dell'uomo vivente, è la carità, la legge di vita che è il dono di sé. L'uomo, immagine e somiglianza di Dio, si realizza nel dono gratuito di sé. Questo è il mistero della Trinità. Quando appunto scende nei nostri cuori. E allora si capisce un po' di più, perché poi tra 2 minuti ancora capiamo di meno, ma si capisce un po' di più tutto il lavoro per diventare uomini, che è questo lavoro quotidiano di conversione, questo esodo per uscire da un'esistenza chiusa, ripiegata, e aprirci alla relazione, al dono. Questa è la posta in gioco spirituale o divina della nostra vita. È l'esodo della nostra concreta divinizzazione per diventare come Dio. E quindi si capisce come dietro alla nostra incomprensione del mistero della Trinità sta molto più che il fatto che abbiamo tante cose da fare, che lo lasciamo ai teologi, sta un'incomprensione della nostra vita. È la resistenza, la chiusura, il rifiuto a entrare nel movimento della vita divina. Questo è ciò che rende così lontano ed estraneo il mistero della Trinità. E invece Dio, poveretto, non si stanca, La Trinità invece si compiace di accompagnare, di seguire, di suscitare tutti i nostri più piccoli passi, come se Dio fosse lì a gioire per ogni scambio, ogni relazione, ogni parola buona, ogni legame, ogni gesto d'amore. È come se Dio fosse qui a dire: no, scoraggiatevi, vi conosco, non dovete giudicarvi troppo male, non scoraggiatevi. Vale la pena di far bene le piccole cose, di costruire storie vere, di soccorrere i dispersi, gli stanchi, di creare legami. Sapete qual è il vero pericolo? E che purtroppo è quello che ci trascina tutti verso questa deriva. Il vero pericolo è di cedere alla rassegnazione, al desiderio del ritaglio della vita. Non è vero che più diventiamo grandi, più diventiamo egoisti. Chi se ne frega? Questo, purtroppo, questo è il peccato grave, il più grave di tutti. Questo creare il proprio ritaglio di sicurezza, di preoccupazione, non so come chiamarlo, appunto, che è animale, è radicalmente animale. Questo rifiuto di spiritualizzarsi, in fondo, no? E invece tutto il lavoro che facciamo per legare la famiglia, per sorreggere la società, per dire una parola vera, per avere un po' di coraggio, di dedizione, per essere un po' più generosi, tutte queste robe qui molto concrete, di cui si può fare l'elenco, appunto, ciascuno di noi lo sa cosa potrebbe fare in concreto. E anche l'amore per questa piccola chiesa, altro tipo di legame importante per la Trinità, perché è legata alla storia di Gesù. Che ci sia qualche uomo e qualche donna che si innamora della storia di Gesù, che crede un po' alla Chiesa, per la Trinità è essenziale. Non istupidiamo i rapporti nella Chiesa. Non facciamolo diventare una cosa così banale che è sprezzabile. E allora tutto questo lavoro il Signore lo benedice. E lo sa molto più di noi, molto più di quanto noi sappiamo, mentre noi ci abbarbichiamo attorno alla difesa di 2 giorni in più di questa vita. Il Signore guarda con meraviglia, con pazienza e con meraviglia, questo prodigioso laboratorio di vita eterna, perché questa, cari, dice il Signore, la vita eterna, che vi amiate gli uni gli altri, e che come il Signore ha dato la vita per voi, voi assumiate il coraggio di dare la vita per i vostri fratelli.